fa molto piacere essere ancora una volta qui con voi a parlare di temi non sempre particolarmente piacevoli, ma di cui bisogna pure discutere. Quindi ringrazio il Circolo di Dossetti per l'invito, tutti loro per essere presenti numerosi, e ancora una volta devo manifestare tutto il mio apprezzamento per l'impegno di Lorenzo Gaiani nell'estrarre i fondamenti del libro.
C'è questo che... Vediamo se questo va meglio, è a più filo.
Questo è un'altra cosa. Ho salutato tutti, ho ringraziato il Circolo di Dossetti, ringrazio Gaiani per il suo impareggiabile contributo che permette di capire di che cosa tratta il libro. Il libro tocca molte materie, quindi mi concentrerei su una e lasciamo poi ai vostri interrogativi la funzione di toccare altri argomenti. Gaiani ne ha riassunti parecchi nel suo intervento, ma a me pare opportuno approfondire in questa prima parte, in questo primo intervento, il senso del titolo, il colpo di Stato di banche e governi. Ritengo sia opportuno farlo perché negli ultimi mesi chiunque si svegliasse al mattino parlava di colpo di Stato per una ragione o per l'altra, a volte ragioni importanti, a volte ragioni tutto sommato abbastanza minute per poter parlare di una grossa questione come è il colpo di Stato. Io devo dire che il titolo del libro è stato scelto almeno un anno prima che uscisse, cioè all'inizio del 2013, e viene usato in modo molto preciso e molto tecnico. Per la teoria politica colpo di Stato significa che un organo dello Stato, una parte dello Stato, si arroga di un potere che la Costituzione non gli assegna e lo esercita a carico di tutto il resto della nazione, del paese, della popolazione, lo esercita in modo più o meno dittatoriale, utilizzando come strumento e spesso come pretesto il cosiddetto stato d'eccezione. Lo stato d'eccezione che può essere dovuto alla guerra, a questioni militari, può essere dovuto a fenomeni naturali, un terremoto, una catastrofe molto grave, oppure a ragioni politiche come il rischio di insorgenza, il rischio di rivoluzione, il distacco di alcuni stati da una federazione o altra cosa del genere. C'è un problema che eventualmente si può approfondire se non abbiamo tempo, è che vi sono delle costituzioni che in qualche articolo, comma, paragrafo aprono la porta al colpo di Stato, perché permettono di utilizzare lo stato di eccezione anche per prendere le armi contro parti del paese che si sono non sono sottomesse e hanno combinato disastri, o chi fa il colpo di Stato richiede abbiano combinato disastri e altre cose del genere. In Europa abbiamo qualcosa che anche se non si chiama Costituzione, perché il progetto relativo fallì nel 2005, sta il fatto che il Trattato di Maastricht è la Costituzione europea, è per molti aspetti la Costituzione europea. In generale si ritiene che ormai intorno al 40-50% delle leggi recano profondamente delle leggi esistenti, recano l'impronta delle direttive, dei memorandum, delle imposizioni, delle regole che sono emanate dalla Commissione Europea, dal Consiglio Europeo, dalla BCE, in parte, anche se c'entra, e questo è già un problema, se c'entra fino a un certo punto dal Fondo Monetario Internazionale, per certi aspetti possono dare origine a un processo più o meno rapido che conviene appunto chiamare colpo di Stato, che va contro alcuni aspetti di quella sorta di Costituzione che si chiama Trattato di Maastricht, più Trattato di Lisbona, ma che ha una funzione regolativa molto importante. In campo finanziario si ritiene che l'80% delle leggi normative eccetera nazionali siano condizionate fortemente dai trattati, da tutto ciò che ne segue, le direttive, le ordinanze, fiumi e fiumi di documenti che provengono da Bruxelles, da Strasburgo meno, dalla BCE o dal Fondo Monetario Internazionale. Quando è avvenuto e come è avvenuto il colpo di Stato in Europa, di cui parla, a cui si riferisce il titolo del libro, fino alla primavera del, no, primavera, i primi mesi del 2010, quando qualcuno diceva crisi economica, crisi finanziaria, si riferiva, e tutti così intendevano quella frase, quella battuta, tutti si riferivano alla crisi finanziaria esplosa a partire dagli Stati Uniti, ma con un fortissimo contributo dell'economia e della finanza europea, contributo per certi aspetti determinante, e quindi si pensava alle banche, ai mutui facili, alla crisi dei cosiddetti subprime, al fallimento della Lehman Brothers a metà settembre del 2008 e altre cose del genere. Verso febbraio, marzo del 2010, quando uno dice crisi, l'interpretazione diventa del tutto diversa e diventa crisi dei bilanci pubblici. E questo viene poi, questa interpretazione della crisi viene poi suffragata, appesantita e resa molto più concreta da una serie di regolamenti, direttive, lettere perentorie inviate da Bruxelles a molti paesi, compreso il nostro, memorandum come quello inviato alla Grecia di cui dirò, e altre cose del genere. Non posso entrare nel libro, ci sono tutti i dettagli, i titoli, i documenti a cui mi riferisco, perché di qui bisogna partire. Tutto ciò che è avvenuto in Europa, compresa la crisi italiana che stiamo attraversando, è avvenuto sulla base di documenti, di leggi, di direttive, di decisioni scritte e imposte in vario modo. Il che vuol dire che ci vorrebbero altre direttive, altre norme, altre regole per poter contrapporre a quelle che dicevo. Non posso fare, sarebbe un po' noioso, il rendiconto, ma tra il febbraio-marzo del 2010 e l'estate del 2012 si susseguono a ritmo tamboreggiante, un ritmo da colpo di Stato, una serie di leggi, di dettati, appunto di lettere che hanno molti nomi. C'è il patto Euro Plus, c'è il memorandum alla Grecia, ci sono le lettere sempre micidiali del signor Olli Rehn, che pare investito di poteri sovrannaturali per certi aspetti, che ha praticamente dettato le riforme delle pensioni e del lavoro del novembre 2011 e febbraio-marzo 2012 e così via. Queste norme, questi dettati a volte prendono forma di questionare. Ad esempio, il signor Ollivena ha mandato una lettera a Tremonti, che stava per decadere, al Presidente del Consiglio Berlusconi, poco prima che cadesse il governo. La lettera era molto breve, ma era correlata da un lungo questionario che poneva alcune decine di domande, è lungo una trentina di pagine, ne riporto alcuni brani nel testo. E in quelle domande erano prefigurate la riforma delle pensioni, l'allungamento dell'età pensionabile, la riduzione dell'età di disoccupazione, un incremento della flessibilità del mercato del lavoro a caso ce ne fosse bisogno. Avevamo soltanto 4 milioni di precari, quindi bisognava cercare di accrescere un po', e altre cose del genere. Uno toglie i punti interrogativi dal questionario del signor Ollivena e ne ha non il programma, ma le attività, le decisioni del governo Monti tra il novembre del 2011 e i primi mesi del, 2012. Un po' più avanti arriva il cosiddetto patto fiscale, il titolo del che è un trattato, che è molto più lungo, perché è un trattato sulla governance, sulla stabilità e sul fisco, che contiene una richiesta, anzi due richieste perentorie, che il governo italiano riesce a rendere, soprattutto nel primo caso, ancora un po' più perentoria. La clausola perentoria di questo testo firmato dal Consiglio, elaborato dal Consiglio europeo, che sono i capi di governo di Stato di tutti gli Stati membri, poi diramato, messo a punto, limato dalla Commissione europea. Beh, un punto importante è la richiesta di inserire nella legislazione degli Stati membri il pareggio di bilancio, preferibilmente in via costituzionale. Il nostro Parlamento, che ha dedicato, come dico nel libro, all'analisi di questo problema assolutamente fondamentale, perché la possibilità di operare il bilancio in deficit è uno dei poteri fondamentali di uno Stato. La maggior parte degli Stati non ha mai avuto in secoli di storia il bilancio in pareggio. Gli Stati Uniti dal 1786 in poi hanno avuto il bilancio in pareggio forse per 4 anni, 2 anni nell'Ottocento e 2 anni, per ragioni che non stavo a spiegare, sotto Clinton, altrimenti hanno sempre operato in deficit, perché il deficit è fondamentale per fare moltissime cose importanti. Il nostro Parlamento ha dedicato all'inserimento del bilancio in pareggio nella Costituzione più o meno l'attenzione che si riserva alla pesca della soglia nel Mediterraneo, lo dico nel libro, e in 448 ha fatto qualcosa che eccedeva perfino la richiesta, perché la richiesta dice, cito l'articolo nel libro, preferibilmente in via costituzionale. Ma la richiesta è di inserirla in via legislativa, inserirla nella legislazione, il pareggio in bilancio. Se la Camera ci avesse pensato sopra, avrebbe potuto fare una legge, e le leggi che si fanno poi si aboliscono e non c'era problema. Adesso il problema è che quello è entrato in Costituzione con una maggioranza qualificata, per cui non si potrebbe fare un referendum confermativo. L'altro pezzo di, parliamo sempre di un colpo di Stato, e quindi di imposizioni che a tamburo battente si susseguono in 2 anni a carico di tutti gli Stati europei, ma che naturalmente su alcuni pesano di più e altri pesano un pochino meno. L'altra imposizione è quella di ridurre il debito, cioè il deficit accumulato con gli anni, di ridurre il debito entro 20 anni al ritmo di un 20° l'anno, al limite del 60% del PIL. Fare qualche conto a matita, il nostro PIL è stato nel 2013 di 1.560 miliardi, con una notevole diminuzione rispetto agli anni precedenti. Il debito è intorno ai 2.090 miliardi, e quindi per scegliere, per ottemperare a quell'ingiunzione ci sono soltanto 2 strade. Una, togliere ulteriormente dal già sacrificatissimo bilancio primario dello Stato altri 50 miliardi l'anno, perché per scendere al 60% di un PIL di 1.600 miliardi bisogna scendere di 50 miliardi l'anno almeno. L'alternativa, come dicono, ricordano spesso gli economisti neoliberali, è un PIL che cresca al ritmo di 4,5 punti l'anno, perché se il PIL crescesse di 4,5 punti l'anno vuol dire più o meno 65-70 miliardi. Se crescesse al ritmo dei 65-70 miliardi, dato che si tratta di una percentuale del debito sul PIL, ci si potrebbe anche ragionare, ma tutte le previsioni immaginabili redatte dai principali centri studi del mondo dicono che se tutto va bene nei prossimi 8-10 anni il nostro paese crescerà, se tutto va bene, al tasso dell'1%. E quindi l'imposizione della riduzione del debito di 1/20 l'anno per 20 anni ammonta più o meno a 50 miliardi, non soltanto, ma devono essere ricavati brutalmente dall'avanzo primario, che già oggi è colossale, e fa sì che nel 2013, ad esempio, lo Stato italiano abbia incassato come imposte e tasse circa 530 miliardi, ma ne ha spesi per restituire servizi che sono dovuti ai cittadini sotto varie forme, ne hanno spesi 420 o 440, cioè alla spesa pubblica mancano 80 di miliardi, e per di più ha dovuto indebitarsi ancora per altri 10 o 15 miliardi perché il debito richiedeva che gli interessi fossero gli interessi sul debito superano ormai largamente gli 80 miliardi l'anno. Quindi queste 2 strade sono piuttosto preoccupanti, perché da un lato il 4,5% l'anno di aumento è inimmaginabile, ma è inimmaginabile anche un bilancio che, essendo già decurtato di 80-90 miliardi della disponibilità fiscale dello Stato, perché se ne vanno tutti gli interessi, venga ancora appesantito di un taglio di 50 miliardi l'anno. Semplicemente o è miseria nera o semplicemente non si può fare. Una miseria peggiore di quella registrata durante l'ultima guerra. i nostri parlamentari hanno sottoscritto, si è discusso 8 minuti o giù di lì, e la cosa adesso per il momento il trattato è fuori di discussione, anche perché molti non se ne rendono minimamente conto e dicono vabbè sì, che sarà mai, no? Per citare un romanzo che ha fatto una certa strada. Cito ancora un caso di imposizione che ha tutta l'aria di un colpo di Stato, perché assomiglia molto ai dettati di un occupante militare, cioè il memorandum inviato alla Grecia nella primavera del 2012, che per consentire che il Fondo Monetario Internazionale, la BCE, eccetera, prestassero alla Grecia qualche altra decina di miliardi, dopo che si erano persi almeno 2 anni, perché se i governi europei, la BCE, la Commissione e il Fondo Monetario si fossero mossi subito, probabilmente il prestito per la Grecia avrebbe potuto essere di molto minore. Bene, quando arriva quel memorandum si impone tutta una serie di tagli. Impone che anche non solo gli stipendi pubblici, ma anche gli stipendi privati vengano tagliati per tutti del 22%, con un'eccezione: per favorire i giovani, quello dei giovani fino a 25 anni deve essere tagliato del 32%. Devono essere drasticamente tagliate le spese sanitarie, devono essere elevati moltissimo i cosiddetti tickets, o come si chiamino in Grecia, deve essere privatizzato tutto il privatizzabile. Non so se il Partinone sia in discussione, ma non ne siamo lontani. Sono naturalmente tagliate le pensioni, i trattamenti di indennità di disoccupazione e altre cose del genere. I risultati sono, usiamo un aggettivo un po' forte, terrificanti. C'è un rapporto di The Lancet, numero uno della rivista mondiale di medicina, che non ho fatto in tempo a citare. Dico già quel che penso del memorandum, ma gli effetti del memorandum non erano ancora finiti su The Lancet. Gli effetti, soprattutto in campo sanitario, medico, alimentare, eccetera, sono di questo tipo. I malati di cancro non hanno la possibilità di curarsi, a meno che siano ricchi, 5-10% della popolazione, perché il servizio sanitario non passa più medicamenti che normalmente sono piuttosto costosi. Sono stati ridotti di quasi il 40% i medici in servizio, il Servizio Sanitario Nazionale, anche su aspetti, se vogliamo, banali. Le cifre sono molto preoccupanti, perché ad esempio chi fa uso di siringhe può contagiarsi se usa 2 volte la stessa siringa, può contagiare se stesso ed altri se usa 2 volte la stessa siringa, ma il servizio sanitario non passa più le siringhe, che costavano €0,50 l'una, ma il servizio sanitario non le passa più. Il risultato è che nel 2009 erano stati rilevati sul territorio nazionale greco 15 casi di HIV, nel 2011 ne sono stati rilevati 450, su una popolazione molto, molto piccola. The Lancet fornisce poi molte altre indicazioni sullo stato disastroso indotto da un memorandum imposto da funzionari che stanno a Bruxelles, che cliccano sulle loro tastiere, mettono in rapporto il deficit, il debito e altre cose del genere e impongono misure che poi i governi accettano a volte perché non possono farla meno, a volte perché non capiscono, e a volte ancora peggio perché capiscono ma sono d'accordo. Su questo aspetto concluderei qui. Ci sono appunto in questo capitolo sul colpo di Stato sono indicati tutti i documenti che, ripeto, nel giro di 2 anni a ritmo tambureggiante hanno imposto le cosiddette politiche di austerità, i cui risultati stanno anche nei dati che ricordava prima Gaiani: 27 milioni di disoccupati nella UE, che sono circa 6 milioni più di quanto non fossero nel 2007. Nella UE ci sono 120 milioni di persone a rischio povertà per una ragione o per l'altra. Ci sono 4-5 motivi che Eurostat indica per questo. Il lavoro precario è dovunque enormemente cresciuto. Le politiche di austerità, che sono una conseguenza diretta del colpo di Stato, hanno fortemente peggiorato la situazione europea più, anziché migliorarla, che era il fine che si proponevano. Occorrerà in qualche modo reagire, in qualche modo occorrerà operare sul piano politico, anche se le difficoltà sono estreme, perché questo colpo di Stato, con i suoi micidiali effetti, in qualche modo abbia termine, il che vuol dire intervenire sui trattati europei, perché quello che è stato fatto, in taluni casi eccedendo le richieste dei trattati europei, ma in molti altri casi mettendo in pratica le liberalizzazioni, privatizzazioni, eccetera, previste dal trattato dell'Unione Europea. Ci vorrebbe un maggiore coefficiente d'attrito da parte dei governi, perché è semplicemente inconcepibile che una norma come il pareggio di bilancio in Costituzione, che impone oneri, comunque oneri gravissimi, che impone una sorta di legge ferrea, è molto innovativa e azzeccata la dizione di Gaiani, la dittatura dei conti in ordine, impone una dittatura dei conti in ordine senza che nessuno ne discuta, non i partiti, non il Parlamento, non parliamo dell'Accademia e altre cose del genere. Quanto sta succedendo presenta anche dei rischi politici molto gravi, perché i paesi in cui le formazioni populiste di estrema destra, quelle che vogliono spaccare tutto, uscire dall'euro domani mattina e altre cose del genere, i paesi in cui queste formazioni hanno tra il 20 e il 30% sono ormai una dozzina. Si può fare un lungo elenco: la Francia, l'abbiamo appena visto, l'Ungheria, l'Olanda, la Repubblica Ceca, 1-2 su 3 le repubbliche baltiche. In Italia non siamo a quei livelli, ma ci si potrebbe arrivare rapidamente. Le politiche di austerità e il colpo di Stato di banche e governi generano mostri politici, e le formazioni dell'estrema destra sono appunto questi mostri che girano nuovamente per l'Europa, e il cui rischio viene drammaticamente sottovalutato dai nostri governi. Ci sarà un segnale alle europee il prossimo mese, ma sta il fatto che se le politiche di austerità non perdono il loro mordente, non mutano di segni, se le politiche economiche e sociali non prendono un'altra direzione, quei mostri della politica e della ragione continueranno a prosperare. Io mi fermerei qui, se c'è modo, anche grazie a qualche intervento, vorrei poi parlare della questione del lavoro creato e gestito direttamente dallo Stato, ma per il momento vi ringrazio.